Dopo i salmi d'ingresso al libro delle lodi di Israele, troviamo questo poema che non è più una riflessione sapienziale sul senso della vita e sulla possibilità del bene e del male che si affaccia presto o tardi nel nostro cammino, nel cammino di ciascuno di noi. Non è neppure un salmo che considera il tumulto di tutte le genti che si ribellano e vogliono scrollarsi di dosso il giogo di Dio, così come le intendono, ma piuttosto è la vicenda di un uomo che improvvisamente si trova circondato da avversari, da nemici. Il versetto 2 insiste sul loro numero. Letteralmente si può infatti tradurre: molti sono i miei avversari, molti insorgono contro di me, molti dicono di me. Molti, molti, molti. Già nel Salmo 1 si vedeva che se il giusto, beato, sembra essere isolato, gli empi, i malvagi, sono sempre al plurale, sono sempre una banda, una congrega, un impedimento soffocante. E così pure le genti in tumulto sarebbero un numero molto alto di soldati, di abitanti della terra che insorgono. Ecco, in qualche modo possiamo dire l'orante vive come un riflesso di ciò che avviene in piano universale. Se il Messia si trova davanti l'insurrezione di tutti i popoli, di tutte le nazioni, l'orante, chi oggi prende voce in questo salmo, lamenta comunque di avere molti avversari, molti che insorgono, molti che sparlano di lui. E quindi il nostro salmista reagisce gridando al Signore, sperimentando poi, passata la notte, il suo soccorso. Questa è la trama, in sintesi, del testo. C'è un assedio, ci si sente circondati, assediati, si grida a Dio, bisogna resistere nella notte, e poi ecco che con il far del mattino i nemici scompaiono perché il Signore stesso interviene. È un salmo che ha un versetto duro, un versetto che qualcuno riterrebbe tipico dell'Antico Testamento, perché nella mentalità di molti l'Antico Testamento è violento e anzi traccia l'immagine di un Dio severo. Beh, qui è cosa che non concordo, sulla quale non concordo, ma certamente al versetto 8 troviamo: hai colpito alla mascella tutti i tuoi nemici, hai spezzato i denti dei malvagi. Questi nemici feroci vengono descritti come bestie selvatiche, alle quali, stando ai resoconti e alle raffigurazioni delle battute di caccia antiche, venivano tolti i denti per evitare, quindi catturati, sdentati, per evitare che seminassero morte. In qualche modo gli avversari parlano, ordiscono contro il giusto, per lui non c'è salvezza, e bene, costoro sono privati dei denti, sono resi inermi. Ma vediamo un po' questo insieme, questa trama, dunque, che parla di assedio, grido, liberazione sul far del mattino. Anzitutto, nei libri storici troviamo una lunga serie di passi simili. Li richiamo così, in ordine corsivo, a partire dalle vicende di Eliseo, narrate nel secondo libro dei Re, al capitolo 6. 2, 3, 6. dal versetto 13 al versetto 17. Allora, siamo nel ciclo del profeta Eliseo, e qui si dice che Eliseo è l'arma segreta del re di Samaria, perché quando si avvicina il re nemico ad attaccare battaglia la capitale, il re di Samaria, il re israelita, si sente raggiunto da un messaggio di Eliseo che gli dice: guarda che sta per arrivare il re, lui si disporrà così e così, e quindi tu fai così. Allora il re di Aram è tormentato da questa presenza e quindi si decide a farlo fuori e lo circonda. Disse: andate a scoprire dov'è costui, lo manderò a prendere. Gli fu riferito: ecco, sta ad Ota. Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente. Vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con carri e cavalli. Il suo servo gli disse: oimè, mio signore, come faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Vedete, c'è l'uomo di Dio, Eliseo, che è circondato, il suo servo comincia a tremare, e Eliseo grida al Signore, prega, ecco che si aprono gli occhi e i nemici non fanno più paura, perché è sopraggiunto il soccorso da parte di Dio. In questo caso però non c'è alcuna punizione dei malvagi, degli avversari. Sentite, poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il Signore dicendo: colpisci questa gente di cecità. Il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: non è questa la città, non è questa la strada, non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli allora li condusse a Samaria dal re. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Si trovavano in mezzo a Samaria. Quando li vide il re di Israele, disse a Eliseo: li devo colpire, padre mio? Egli rispose: non colpire. Se fosse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco, piuttosto metti davanti a loro pane e acqua, mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee allora non penetrarono più nella terra di Israele. Ecco, qui il Signore è intervenuto sul far del mattino. Di notte si sono avvicinate le schiere aramee, si sono disposte tutto attorno alla casa del profeta, ma di mattino è intervenuto lui, il Signore, gli ha resi ciechi, inermi, e poi li ha portati nelle mani dei nemici, nelle mani del re di Israele, e lì come ha vinto la loro ira e la loro malvagità, dando loro da mangiare e da bere. E da quel momento loro non furono più avversari. Allora, questo testo è interessante perché, se per noi può sembrare strana l'idea, o almeno paranoica, l'idea dell'orante che si sente circondato da una moltitudine, nell'Antico Testamento sono molti passi simili. Allora dobbiamo cercare di capire cosa vuole dirci l'autore sacro, qual è il messaggio di questi racconti molto frequenti. Sul far del mattino il male è vinto, da una generosità che imbandisce un pranzo per questa schiera numerosissima. Quindi addirittura il re di Israele si è vinto, ma pagando a caro prezzo, perché ha dovuto mettere a tavola tutti questi signori. Poco più avanti si racconta un'altra vicenda. Evidentemente cambiato il re di Aram, è salito al trono Ben-Hadad e Ben-Hadad torna alla carica. Versetti 24-29. Dopo tali cose Ben-Hadad radunò tutto il suo esercito e venne ad assediare Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria, la strinsero d'assedio fino al punto che una testa d'asino si vendeva 80 sicli d'argento e un quarto di cambio di guano di colomba a 5 sicli. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re mio signore!» Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse con il prodotto dell'aia o con quello del torchio?» Poi il re aggiunse: «Che hai?» Quella rispose: «Questa donna mi ha detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi, mio figlio ce lo mangeremo domani. Abbiamo cotto mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io gli ho detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essa ha nascosto suo figlio». Questi sono racconti, forse, ecco, sono certamente racconti che non troviamo nella liturgia, ma troviamo nei libri storici. Il contesto probabilmente è fantasioso, ma abbiamo delle tavolette ritrovate a Emar dove raccontano proprio così, cioè che in tempo di carestia e di assedio la gente impazziva e quindi si arrivava a mangiare i bambini e addirittura a usare le ossa dei morti macinate come farina. Quindi qui è messo all'interno di una saga di racconti popolari, però il dramma dell'assedio era conosciuto. Quindi il re, che aveva appena riconosciuto in Eliseo un padre, quando udì le parole della donna si stracciò le vesti. Mentre gli passava sulle mura, il popolo che vide di sotto, aderente al corpo, portava il sacco e gli disse: «Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo resterà su di lui». Quindi si decide a uccidere Eliseo. Ma Eliseo predice: «A quest'ora, domani, alla porta di Samaria, una sea di farina costerà un siclo e anche due sea di orzo costeranno un siclo». «Ma come? Il Signore apre le cataratte in cielo? Avverrà mai una cosa simile?» Eliseo sta dicendo: i prezzi precipiteranno perché tutti avranno di che mangiare e di che bere. Bene, al versetto 5 si dice quindi che si alzarono al crepuscolo, quindi poco prima dell'alba, appena passata la notte, quattro lebbrosi si decidono ad andare a cercare di che vivere presso gli assedianti. Dicono: «Se stiamo qui moriamo di fame, almeno ci uccidano i nostri nemici». Si avvicinano, eppure non c'è nessuno. Cos'era successo? Versetto 6. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento degli aramei un rumore di carri, rumore di cavalli e rumore di un grande esercito. Essi si erano detti l'un l'altro: «Ecco, il re di Israele ha soldato contro di noi i re degli Ittiti e i re dell'Egitto per mandarli contro di noi». Alzatisi, erano fuggiti al crepuscolo, lasciando le loro tende, i loro cavalli e i loro asini e l'accampamento così com'era. Erano fuggiti per salvarsi la vita. E quindi i lebbrosi vedono che non c'è nessuno, danno l'annuncio e quelli che erano costretti in Samaria e che si aspettavano la morte da un momento all'altro vanno a fare razzia in questo accampamento immenso. Il re si alzò nella notte e disse ai suoi ufficiali: vi dirò quello che hanno fatto a noi gli aramei. Sapendo che siamo affamati, sono usciti dall'accampamento per nascondersi in campagna, dicendo: appena usciranno dalla città li prenderemo vivi e poi entreremo in città. Uno degli ufficiali rispose: si prendono 5 dei cavalli superstiti che sono rimasti in questa città e mandiamo a vedere. Presero allora 2 carri con i cavalli, il re li mandò sulle tracce dell'esercito degli aramei dicendo: andate a vedere. Andarono sulle loro tracce fino al Giordano, ecco, tutta la strada era piena di abiti e di oggetti che gli aramei avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri tornarono e riferirono al re. L'assedio, un intervento misterioso del Signore, questa volta non ha accecato, seppur per breve tempo, i nemici, ha semplicemente fatto udire un rumore che ha prodotto grandissima paura, infuso terrore, e questi sono fuggiti. Sul far del mattino, come nel Salmo, è sopraggiunta la salvezza. Un testo certamente più celebre è quello che troviamo sempre nel secondo libro dei Re, al capitolo 19. Nel capitolo 19 si narra dell'invasione di Sennacherib, questo re assiro che ha devastato la Samaria, quindi la regione nord della Palestina, eppure ha raso al suolo e depredato molte città di Giuda. Il re Sennacherib è arrivato a porre l'accampamento attorno a Gerusalemme e quindi ha mandato una lettera al re. Ci sono 2 versioni di questo assedio, leggiamo dal versetto 10 del capitolo 19. Il re di Assiria inviò di nuovo a Ezechia dei messaggeri dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda: non ti illuda il tuo Dio in cui confidi dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re di Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti? I dei delle nazioni che i miei padri hanno devastato hanno forse salvato quelli di Gotan, di Carra, di Resef e i figli di Eden che erano a Telassar? Dove sono i re di Kamat, il re di Arpad, il re della città di Sefarvaim, di Enà e di Iva? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re di Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani di uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla tua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Quindi al versetto 35 leggiamo: ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre si prostrava nel tempio di Nisroch, suo dio, i suoi figli Adrammelech e Saresser lo colpirono di spada, mettendosi quindi al sicuro nella via di Ararat. Al suo posto divenne re suo figlio Assaraddon. Questo è il momento più drammatico della storia di Israele prima dell'invasione babilonese. Gli Assiri hanno distrutto Galad, hanno distrutto Samaria con la capitale, crollato il regno del nord, devastata tutta la periferia di Gerusalemme, dirà Isaia, Gerusalemme è rimasta in piedi appena come un capanno in un campo di cocomeri, circondata da 185.000 soldati. Ezechia, il re giusto, piange, si lamenta davanti al Signore, prega, ed ecco che il Signore manda il suo angelo, e ancora una volta al mattino ci si trova liberi. C'è l'assedio, la notte che sopraggiunge nell'angoscia, e al mattino si liberi. Ormai le dimensioni vanno accrescendosi, capiamo come caratteristico di questi testi sia il sottolineare che sono moltissimi, sono ovunque. Ormai possiamo comprendere il racconto, l'ambientazione di Giuditta. Giuditta la trovate poco più avanti, dopo il libro delle cronache e dopo Tobia. Il racconto è sempre più esagerato e stilizzato. Capitolo 2, versetto 14. Qui nell'invenzione, perché ad esempio si dice che c'è Nabucodonosor, re degli Assiri, Nabucodonosor propriamente è dei babilonesi, e poi di Oloferne, in realtà si parla, Oloferne è un nome persiano, e quindi c'è un intreccio che vuole mettere insieme tutte le potenze più vaste del vicino Oriente antico fino ad allora conosciute da Israele. Quindi Israele ha conosciuto la potenza assira, babilonese, persiana, e quasi che ciascuna di queste tre nazioni sia copresente attorno a Gerusalemme, si parla di questa folla oceanica di soldati accampati. Al versetto 14, partito dalla presenza del suo signore, Oloferne convocò tutti i comandanti, gli strateghi e gli ufficiali dell'esercito assiro. Quindi, come gli aveva ordinato il suo signore, contò gli uomini che aveva scelto per la spedizione, il numero di 120.000 più 12.000 arcieri a cavallo, e li dispose come si usa schierare la truppa per la guerra. Prese poi cammelli e asini e muli in dotazione alle truppe, in numero grandissimo, e ancora pecore e buoi e capre in quantità innumerevoli per il loro vettovagliamento. Provvide ancora razioni in abbondanza per ciascun uomo e gran rifornimento d'oro e d'argento dal tesoro del re. Poi lui e tutte le sue truppe si misero in marcia per precedere il re Nabucodonosor e coprire tutta la faccia della terra di Occidente con i loro carri, cavalieri e la fanteria scelta. Con loro si mise in cammino una moltitudine varia, numerosa come le cavallette e come la polvere del suolo, che non si poteva contare per la grande quantità. E poi procede il testo raccontando l'occupazione progressiva dei paesi che attraversano. Più avanti, ecco, vediamo al capitolo 2, quando gli israeliti che abitavano in tutta la Giudea appresero quello che Oloferne, il comandante supremo di Nabucodonosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a sacco tutti i loro templi e gli aveva votati allo sterminio, furono presi da indicibile terrore di fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il Tempio del Signore, loro Dio. E quindi gridano, e ogni israelita, versetto 9, levò il suo grido a Dio con fervida insistenza, e tutti si umiliarono con grande zelo, essi con le mogli e i bambini, i loro armenti, ogni forestiero e mercenario, e i loro schiavi si cinsero di sacco i fianchi, ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano Gerusalemme si prostravano davanti al Tempio e scosparsero il capo di cenere, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore, ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele, tutti insieme, senza interruzione, supplicando che i loro figli non fossero destinati al bottino, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla distruzione, il santuario alla profanazione e al ludibrio in mano alle genti. La salvezza procurata dal Signore vi è nota, è la prode Giuditta che, facendosi coraggio, anche lei dopo aver molto pregato e digiunato, seguita dalla serva, scende all'accampamento di Oloferne, porta con sé vivande ricchissime, si intrattiene la notte con il generale, lo fa bere e poi prende in mano la sciabola e gli stacca la testa, lo mette nel paniere, porta con sé la testa fino alla città di Betulia dalla quale era discesa, e quindi al mattino ordina agli uomini della città di mostrare attesa la testa di Oloferne, così che possa essere notata, vista dall'esercito assiro accampato. Quindi, col sorgere del sole, capitolo 14, versetto 11, appesero la testa di Oloferne alle mura. Poi ogni uomo prese le sue armi e scesero lungo i sentieri del monte divisi in manipoli. Appena li videro, gli assiri mandarono a informare i loro capi e questi corsero dagli strateghi, dai chigliarchi e da tutti i loro comandanti. Poi si radunarono davanti alla tenda di Oloferne e dissero al suo attendente: «Sveglia il nostro capo, perché quegli schiavi hanno osato scendere per darci battaglie e così distruggerci completamente». Bagoa, il servo, entrò e bussò alla parete della tenda, poiché pensava che gli dormisse con Giuditta. Ma siccome nessuno rispondeva, aprì ed entrò nella camera da letto e lo trovò morto, steso a terra vicino all'ingresso con la testa tagliata via dal tronco. Allora diede in alte grida di dolore e di lamento, urlando con tutte le forze e stracciandosi le vesti. Poi si precipitò nella tenda dove era alloggiata Giuditta e non la trovò. Allora corse fuori davanti al popolo e gridò: «Gli schiavi ci hanno traditi. Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor». I comandanti dell'esercito assiro, appena udirono questo annuncio, si stracciarono i mantelli e rimasero terribilmente sconvolti nel loro animo. Entro l'accampamento si levarono altissime le loro grida e gli urla di dolore. E quindi furono presi da paura e terrore, nessuno volle più restare a fianco dell'altro, ma tutti insieme, disperdendosi, fuggivano per ogni sentiero della pianura e della montagna. E quindi gli israeliti scendono e vincono sull'accampamento nemico e vincono. Ecco, l'immagine è sempre più maestosa e vuole trasmettere questo tipo di racconto, questo genere letterario, confidenza nel Signore. Se anche il fedele si trovasse isolato, smarrito in mezzo a una moltitudine, il Signore è capace di portare la salvezza. Non importa se c'è una folla sterminata, 185.000, 12.000, non importa se ormai il mondo è devastato, il Signore, il fedele grida, il Signore ascolta. E tutti questi racconti li possiamo intendere e leggere come una riproposizione di quanto narrato a proposito dell'Egitto in Esodo 14. Anche lì ricordate come gli israeliti condotti da Mosè si trovino improvvisamente con davanti il Mar Rosso, il Mare dei Giunchi, alle spalle gli egiziani che li incalzano, e allora gridano. Il Signore intende il loro grido, comanda a Mosè di stendere il bastone perché si separino le acque, il Signore manda un vento ed ecco che al far del mattino, quando gli israeliti si voltano, vedono che dietro di loro, che hanno potuto camminare in colonna tra le acque, l'esercito egiziano galleggia sull'acqua. Quindi c'è la morte ormai certa, il grido di preghiera, la salvezza nel mattino. Ecco, a questo punto rimaniamo sul nostro testo. Vediamo questo lungo discorso era per aiutarvi a leggere in questo Salmo non una descrizione minuta, perché altrimenti ci sembrerebbe paranoica, dell'esperienza di questo fedele, quanto più una lezione antica ricevuta e trasmessa. Molti dicono: per lui non c'è salvezza in Dio. E quindi così risponde il fedele, gridando al Signore. Ha gridato Giuditta, ha gridato il popolo di Giuditta, ha gridato Ezechia, ha gridato il popolo seguito da Mosè. E cosa si fa quando si è circondati? Si grida. Il verbo ebraico che indica il grido è il medesimo che designa l'azione del chiamare. In ebraico non è possibile distinguere tra la parola gridare e la parola chiamare. Quindi vediamo che dobbiamo tenere assieme i concetti. Si sta chiamando. Quando leggiamo che l'orante grida, dobbiamo intendere che questi stia chiamando qualcuno, sta chiamando il Signore perché si faccia vicino. Altri salmi dicono: Signore, perché te ne stai lontano nel tempo dell'angoscia? Affrettati, vieni, vieni in mio aiuto, soccorrimi, non rimanere a guardare. Si sta chiamando il Signore. E però è un richiamo protratto, è un richiamo particolare, appunto è gridato, è un richiamo a voce alta, è un grido, perché c'è l'urgenza, c'è la paura. Ecco, questa propriamente è l'invocazione. Quando noi troviamo nella Bibbia il verbo invocare, che ormai, proprio perché è uscito dall'uso comune, alle nostre orecchie ha perso di sapore, dobbiamo pensare a questo. L'invocazione, noi diciamo invocazioni alle lodi, invocare il Signore, oppure lo troviamo nei salmi, ma propriamente invocare il Signore significa chiamarlo, e poi chiamarlo con insistenza, ad alta voce. Lo si chiama non perché ci sia indifferente che venga o non venga. L'invocazione è un richiamo gridato, è un grido che spesso si combina a gesti del corpo. Si tendono le mani al cielo, si alzano gli occhi. Nel primo libro dei Re, al capitolo 8, si racconta di Salomone che in occasione della dedicazione al Tempio invoca Dio. Allora lo troviamo inginocchiato davanti all'altare, con le palme tese verso il cielo, primo Re 8, versetto 54. Oppure quando un sacerdote come Esdra vuole invocare la grazia di Dio, lo troviamo, Esdra 9, versetto 5, penitente, con il vestito e il mantello laceri, in ginocchio, stende le mani verso Dio e grida. Quindi quando leggiamo a gran voce grido al Signore, non è qualcosa di immediato, dobbiamo immaginarci il coinvolgimento pieno di tutta la persona e una ricerca continua, protratta. Questo è importante. Anche mi capita di riflettere su questo testo quando si considera il numero dei seminaristi, il seminario, il numero delle vocazioni, allora si dice, il Signore dice pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Allora, primo, il testo evangelico considera gli operai tutti i discepoli del Signore, perché purtroppo noi rischiamo poi sempre di esimerci dalla missione. Ci sono i preti, ci sono gli addetti e quindi sono loro gli operai. In realtà siamo tutti operai del Vangelo. Quindi il Signore ci invita a pregare perché in noi ci sia la consapevolezza che siamo operai della messa, mandati della messa, tutti. Però certamente in questa in quest'ottica ci sta anche la preghiera che tutta la Chiesa accresca nel vigore e quindi aumentino anche le vocazioni sacerdotali. Però il testo dice pregate e vediamo alla luce di questi salmi, di questi passi, cosa sia pregare. Forse non è semplicemente continua a fare la vita che fai, semplicemente di un rosario in più, oppure aggiungi un'ora di preghiera, quello è sacrosanto e bisogna farlo. Però la preghiera coinvolge il corpo, vediamo le mani che si tendono, e poi c'è il digiuno, e poi c'è il pianto. E poi nei salmi si dice pure che la preghiera significa avvicinarsi a Dio, ma ci si può avvicinare a Dio solo con le mani innocenti e il cuore puro. Allora dire pregate il Signore della Messa significa anche guardate le vostre mani, guardate il vostro cuore. La preghiera non è solo un momento in più nella giornata che vogliamo dedicare alla meditazione e all'invocazione di Dio, ma per invocare Dio è necessario guardarsi nella giustizia, nella rettitudine e alla purezza degli intenti. E quindi le mani fanno riferimento a tutto ciò che traffichiamo con le mani, a partire dai soldi, e il cuore significa considerare la gerarchia delle nostre scelte, i valori di riferimento. Ecco, una comunità che prega il padrone della messe mi sembra così una comunità che si mette in discussione nella gestione della propria vita, delle risorse, e quindi non semplicemente va già tutto bene, aggiungiamo solo, ma significherebbe forse mettersi in un clima di discernimento, in cui uno è pronto a lasciarsi mortificare dalla parola di Dio, lasciarsi contraddire e quindi convertire, e la preghiera forse è tutto questo. Questo a chiosa del grido a gran voce, volevo appunto aiutarvi a cogliere cosa significa l'invocazione. Un altro versetto molto pregno lo abbiamo nel libro delle Lamentazioni, al capitolo 3, versetto 41. Leviamo il nostro cuore sulle palme verso Dio che è nei cieli. Ecco, non è un bisbiglio la preghiera, ci sono le mani che si levano, e qui si dice che sulle mani è posto il cuore, la sede della volontà, dei ragionamenti. Si offre il cuore perché il Signore lo cambi e quindi vada a incidere nelle scelte che si operano. Si è disposti ad ascoltare e persuadersi a mettere in pratica ciò che Dio comanda. Altra preghiera esemplare è quella di Daniele, descritta all'inizio del capitolo 9 e all'inizio del capitolo 10, dove troviamo il saggio che si mortifica per 3 settimane con digiuni, sacco, cenere, non assume cibo prelibato, non prende né carne né vino, non si profuma e quindi dirige il proprio volto verso il Signore, cioè verso Gerusalemme. Il grido non è improvviso, c'è una preparazione continuata. Il grido è perseverante. L'orante è preso dall'affanno e domanda talvolta che anche Dio, nell'urgenza del suo pericolo, corra o rimanga lontano, non indugia o rimanga fermo. Spesso troviamo che si prega di giorno e di notte, quasi per moltiplicare la preghiera come incenso che deve salire. Se noi accendiamo un carboncino e mettiamo pochi grani di incenso, il fumo non sale tanto in alto, per avere un fumo che salga in cielo bisogna bruciare tanto incenso, e così l'orante prega di giorno e di notte perché gli preme che la sua preghiera raggiunga i cieli. È bella l'immagine dell'incenso utilizzata per la preghiera, perché ci avverte a riguardo dei tempi della preghiera. Nel libro di Tobia leggiamo che l'Altissimo, appena noi pronunciamo la nostra supplica, la ode, e però i tempi della risposta possono essere molto vari, e forse così è nata l'idea dell'incenso, che ci mette molto tempo a salire, quasi a dar conto del tempo che deve attendere il fedele per trovarsi ascoltato. Però l'arcangelo Raffaele assicura che appena si sono aperte le preghiere del fedele, Dio ha inteso. E di fatto questa nostra preghiera potrebbe rappresentare il grido elevato dall'orante. Notiamo che questa preghiera del Salmo 3 comincia così: Signore. Nel grido bisogna individuare una frase breve, bisogna individuare l'essenziale. L'essenziale forse è proprio questo: Signore. Abbiamo altri salmi che iniziano proprio con questa parola: Signore, Dio della mia salvezza, grido di giorno e di notte, sono dinanzi a te. Venga a te la mia preghiera, porgi l'orecchio al mio grido. Salmo 88, Salmo 102, Signore, ascolta la mia preghiera, la mia richiesta giunga fino a te. 139, Signore, tu mi scruti e mi conosci. 141, Signore, a te grido, affrettati. 143, Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Dovendo trovare un grido sintetico, si ricorre a questa parola, Signore. E quindi la minaccia e il pericolo nel quale il fedele si ritrova diventa un'occasione per individuare ciò che è necessario. Per riprendere le parole di Gesù rivolte a Marta: Marta, Marta, tu ti dai da fare e brighi per molte cose, una sola è la cosa necessaria. Ecco, sconvolti dai nemici che aumentano, bisogna gridare, e per gridare ci vogliono poche parole, poche sillabe, e uno sceglie queste sillabe, le sillabe giuste. Signore. Signore, Yahweh, cioè colui che è presente, colui che c'è. Nel tempo dell'angoscia si viene a riscoprire che il Signore ha detto di essere presente. Così la minaccia diventa l'occasione dell'incontro con Dio. Le mani che si alzano in cielo forse vanno a congiungersi alle mani stese di Dio. Leggiamo infatti in Isaia 65, dissi eccomi, eccomi a gente che non invocava il mio nome, ho tenuto stese le mie mani tutto il giorno verso un popolo ribelle. Il tempo dell'angoscia, dell'assedio, diventa così il momento in cui qualcuno si riscuote dal sopore della dimenticanza di Dio e stende le mani a Dio, e così c'è l'abbraccio, perché Dio dal cielo stendeva le mani tutto il giorno verso il suo popolo. È il contesto in cui dunque si riallaccia la relazione con il Signore e quindi c'è salvezza. Al versetto 3 si diceva: per lui non c'è salvezza in Dio, e al versetto 9 la salvezza viene dal Signore. Forse l'avversario diceva così: per lui non c'è salvezza in Dio perché l'orante è peccatore. E quindi dice: lui ha peccato e quindi Dio non lo soccorrerà. Nello stesso libro di Giuditta quando viene catturato dagli assiri un israelita, questi dice così: guardate che loro si trovano in queste situazioni perché hanno peccato contro Dio e quindi finiranno in mano vostra. Se però loro ritorneranno col loro cuore al Signore, il Signore li libererà. Questa è la concezione. Quindi qua l'avversario sta dicendo: per lui non c'è salvezza. E questo forse è vero. Notate, il seguito dice: egli mi risponde dalla sua santa montagna. Si fa riferimento alla grande preghiera di Salomone, che troviamo ancora una volta nei libri storici, nel primo libro dei Re, al capitolo 8. Lì il re, figlio di Davide, supplica Dio perché voglia ascoltare i suoi fedeli in qualunque situazione si ritrovino, qualora si rivolgano verso Gerusalemme. Versetto 27. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi giorno e notte verso questa casa, verso i luoghi in cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo, ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo, versetto 31, versetto 33, quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha peccato contro di te, ma si converte a te, loda il tuo nome, ti prega e ti supplica in questo tempio, tu ascolta nel cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare. E poi abbiamo altre circostanze nelle quali si parla di Israele peccatore, sconfitto, circondato, assediato, provato, infiacchito, indebolito nella vita, che in un attimo di nuova consapevolezza grida a Dio e quindi viene ascoltato. Beh, questo riferimento ci porta a vedere chi siano gli avversari, questi avversari numerosi che circondano e affondano la vita del fedele. Perché questo testo ci dice che i nemici arrivano quando il tuo cuore è già pieno di nemici. Quando il tuo cuore si è allontanato da Dio, tu ti sei fatto molti nemici, sono i peccati. E gli avversari sono come la manifestazione concreta, la visualizzazione di ciò che c'è dentro di te. Una situazione, e quindi vedete il significato simbolico, i nemici che ti attorniano, che ti affollano, sono i tuoi peccati. Un testo simile, una circostanza analoga, la troviamo d'altronde nella vita di Davide. Davide ha peccato, e poi ha smesso di fare giustizia, fin tanto che la giustizia si propaga a suo figlio, a Salomone, che ordisce un colpo di stato contro di lui. Davide è costretto a lasciare Gerusalemme e a mettersi in fuga. E lì si dice che Davide fugge a capo coperto, con lo sguardo basso. Quindi quando si dice che il Signore rialza il capo, forse fa riferimento anche alla condizione di colui che è gravato dal peccato ed è ricurvo. E poi, mentre Davide fugge, si vede farsi incontro Simei, 2 Samuele 16, versetto 7, che gli dice: scellerato, ti sta accadendo ciò che ti meriti, perché tu sei un sanguinario, sei un re incapace. Ecco, ci sono i nemici che incalzano l'esercito numerosissimo del figlio Assalonne, e c'è Simei che imprega contro di lui e dice: per te non c'è salvezza in Dio. E poi il versetto 6: io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Beh, il carico dei peccati, l'affollarsi dei nemici fa sì che l'orante a un certo punto si senta stremato e quindi crolli, un po' come Saul alla vigilia dello scontro con gli amorrei. Anche lì a un certo punto Saul si reca da una strega e poi è preso dal sonno e stanchissimo crolla. Il coricarsi, infatti, il mettersi a dormire, è segno di estrema debolezza. Ci si corica perché si è obbligati dal peso del giorno, della fatica, ma scoricandosi si diviene preda dei nemici. Abbiamo visto che i nemici di notte si organizzano, ci sono tanti testi della Bibbia che raccontano ad esempio di quelli che vogliono uccidere Sansone, che si mettono nella casa dove Sansone era andato da Dalila nella notte, oppure Abimelech prepara la sua vendetta contro i maggiorenti di Sicem di notte. È di notte che ci sono le manovre militari per guadagnare tempo. Ecco, coricarsi significa non poter fare nulla mentre il nemico incalza. E poi di notte ci sono gli animali selvatici che si possono avvicinare ai villaggi, alla tenda. La notte. Pensiamo... comincio a omettere alcuni riferimenti. La notte, ecco, io mi corico, mi addormento, sintetizza il peso della fatica, fin tanto che uno è incapace e si arrende, non si muove. Però nella notte succede qualcosa. Nella notte troviamo nel sonno coricato, troviamo Elia, scoraggiato, che vorrebbe morire, ma ecco che di notte, ma ecco che mentre dorme coricato, gli si fa vicino un angelo e lo nutre. Oppure al primo profeta, Samuele si sente dire per 3 volte da Eli: torna a dormire, torna a dormire. E di notte il Signore gli si fa vicino e gli parla. Oppure il patriarca che dà nome al popolo di Israele, Giacobbe, sta fuggendo nel deserto e poi si addormenta su un sasso, poverissimo, e di notte vede gli angeli che salgono e scendono dal cielo lungo la scala, una scala celeste. Ci si corica. Si addormenta aggrediti dalla spossatezza, ma di notte si fa vicino Dio. Ed ecco che se la notte è il tempo in cui sembra essere prossima la morte, nella Bibbia ci sono diversi passi in cui si parla del sonno come fosse la morte. Bene, se la notte, il sonno, è foriero di morte, il giorno, il risveglio, in qualche modo è foriero di vita, si ritrova la vita con sorpresa ed è soprattutto il segno di risurrezione. C'è il figlio della vedova che era morto, che è svegliato, dice il testo, da Eliseo. E così l'orante dice, mi corico, mi addormento, sconfortato, ma poi mi risveglio. Il Signore mi sostiene, il Signore mi ha sostenuto. Aveva appena detto: tu sei il mio scudo, Signore, tu tieni alta la mia testa, Beh, proprio quando pensava di essere ormai schiacciato e quando tutto attorno a lui era buio, scopre che effettivamente il Signore è scudo. Lo scudo qui non sarebbe tanto uno scudo circolare, forse come ci immaginiamo dall'infanzia, dai cartoni animati, ma lo scudo a siro sarebbe uno scudo che copre l'intero corpo, a eccezione del volto. Quindi è uno scudo anche disposto a un angolo molto stretto, che proprio avvolge il soldato. Ecco, il Signore è questo scudo enorme che ricopre tutto il corpo, che difende pienamente, e il tempo della notte, del sonno, della morte, è il tempo in cui il Signore mostra la sua protezione. Il Signore mi sostiene. Ecco, questo Salmo dunque cosa ci ha detto? Ci ha parlato dei nemici, ma più verosimilmente ci ha trasmesso una lezione. Forse sembra dirci che presto o tardi finiremo circondati, perché questa è una vicenda nella quale si trovano tutti i personaggi più importanti della Bibbia, è una situazione nella quale presto o tardi si trovano, cioè in maniera ricorrente si trova Israele, Gerusalemme. Anche noi dobbiamo aspettarci di essere circondati, sconfortati dalle situazioni della vita, ma forse più dal nostro peccato. Ma questo testo dice che il tempo in cui grava maggiormente il sonno e la spossatezza, forse è un tempo beato nel quale ritroviamo chi dobbiamo invocare, ritroviamo l'unico necessario e reimpariamo a dire Signore, impariamo il grido, impariamo l'invocazione, impariamo la preghiera. E così possiamo fare esperienza nella speranza che il peccato, che gli avversari in fondo sono l'occasione in cui scopriamo la salvezza. Forse è da sempre l'antica lezione del peccato e del nostro cuore che va indurendosi, sorpreso dalla misericordia di Dio, che dilegua i nemici e scompagina il peccato. Forse dobbiamo ritornare alla pagina conosciuta di Paolo, che celebra Gesù svegliato dalla morte. E Gesù che è svegliato dalla morte ha ingoiato la morte. Prima Corinzi 15, versetto 54. La morte è stata inghiottita nella salvezza. C'è il sonno, c'è la morte e poi c'è la salvezza del risveglio. C'è un risveglio, il risveglio del Cristo deposto nel sepolcro, che sconfigge per sempre il sonno della morte, e con lui vince ogni nemico, dilegua ogni peccato e diventa il risveglio promesso per tutti, la speranza della salvezza. Concludiamo, propongo così questa serata di lettura delle scritture, rileggendo con calma il testo, e quindi recitando il Nunc Dimittis, la preghiera della notte. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore. Sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici e spezzato i denti dei malvagi. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.